Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Fabrizio Patriarca è ancora bloccato con un colpaccio della strega in casa, ma tornerà per le prossime due puntate a spadroneggiare insieme a Gabriele Sabatini, che mi ha raggiunto da pochi istanti qui in regia, e fra pochissimo sentirete la sua favolosa voce. Invece adesso abbiamo qui con noi, con la sua prestanza e possanza giunonica, possiamo dire una bellissima donna toscana, abbiamo chi? Nadia Boccacci. Cosa mi racconti?
Beh, sono arrivata stamattina qui a Roma, ben felice di far parte di questo programma.
In viaggio con te è un libro che segue di neanche un anno, un debutto per il Filo Editore, ma questa volta la casa editrice ti ha scelto, ti ha conosciuto e ha detto: Butterfly Edizioni ti vuole nel suo rango, nelle sue fila, tra i suoi puledri di razza. Ma prima di raccontare un po' In viaggio con te, che è il tuo secondo esordio, la tua partenza vera per una casa editrice che ti ha scelto e tu non hai scelto lei, che mi sembra importante questo da sottolineare, vogliamo sentire Enrica Caretta, che da Torino ci racconta Accorazione, che è un termine particolare, desueto, potremmo dire, da adottare, perché nel suo libro Il Passadondolo, che è uscito l'anno scorso per Ad Editore di Torino, la casa editrice del presidente della Juventus, quindi per chi è tifoso bianco e nero avrà nel cuore questa casa editrice. Bene, cosa ha detto Pupi Avati? Perché Pupi Avati ha scritto un racconto proprio partendo da Accorazione. A te la parola, Enrica.
Sì, buongiorno. Allora, Accorazione è una delle parole che sono state raccolte in questo libro. Il Passadondolo sono parole ormai fuori dai dizionari che io ho recuperato, sono una sessantina, e Accorazione è stata quella scelta, appunto. Io ho chiesto a vari personaggi di adottare queste parole, di salvarle. Accorazione è la scelta Pupi Avati in una lunga intervista in cui mi ha detto tutte cose molto interessanti e racconta, ecco, la cosa interessante di questo esperimento, di questo gioco, è stato che ciascuno nelle parole che sceglieva, che recuperava, che salvava, raccontava un po' se stesso, ma soprattutto mi diceva quello che gli spiaceva non ci fosse più o come certe cose fossero cambiate. Un esempio è Accorazione. Allora, Accorazione non c'è più, e che cosa non c'è più secondo Pupi Avati, che se ne lamenta? Non c'è più, non ci sono più, e sono molti meno, quelli che lui definisce i portatori di grandissimi sogni, o comunque quelli che hanno una certa sfrontatezza sentimentale. Lui mi dice: non vedo, vedo sul mio dizionario, quando scrivo Accorazione, la righina rossa sotto che mi dice che questo termine è sconosciuto. E quindi appunto la sfrontatezza sentimentale di cui lui parla è stata sostituita da strilli, strepiti, pianistei televisivi, da un'emotività sempre in tasca, ma da meno, come dire, da meno capacità di cedersi e anche di disvelarsi. Insomma, quello che dice Pupi Avati, dice: bisogna disvelarsi, finire eventualmente anche tra le file dei perdenti, ma lasciarsi andare, dilatare i confini del possibile, riconquistare il diritto ai sogni e alla speranza di un lieto fine.
Quanto in realtà dietro una parola. Quindi chiediamo a Enrica Caretta, la imploriamo, resta con noi per qualche altra domenica, perché questa puntata si sta arricchendo con il tuo contributo di qualcosa che ha a che fare con l'archeologia del lessico, del lemma, e in qualche modo vuole essere salvatrice di razze in estinzione.
Infatti, però, archeologia è forse delle parole, non dei sentimenti e non delle idee, perché il bello è appunto che da parole che non si usano più vengono invece fuori delle idee attuali, delle idee che raccontano noi adesso. Quindi l'intento del libro non era quello di fare dell'archeologia delle parole o di recuperarle per metterle in un museo che non interesserebbe più a nessuno, quanto di parlare di noi ora attraverso cose che non ci sono più o che appunto vorremmo diverse e che non sappiamo più dire, perché non le viviamo più, perché siamo diventati diversi e non sempre migliori.
Quindi la parola come sentimento, come emozione e come ritrovarsi nella profondità di un pensiero, di una sentimentalità che non ci vogliamo mai lasciare alle spalle, perlomeno noi siamo con te, Enrica. Grazie ancora e ci sentiamo allora domenica prossima. Ma è già con noi Daniele Bresciani da Milano, un scrittore che arriva alla scrittura come molti in questo periodo attraverso il giornalismo, e che vuole confrontarsi anche lui con questa materia così complessa attraverso un romanzo, ti volevo dire, che è uscito l'anno scorso, anzi quest'anno, all'inizio di quest'anno, con Rizzoli, e in qualche modo sta emulando anche i tanti giornalisti che vogliono passare dalla carta stampata diciamo, ad usa e getta, senza essere cattivi, a una carta stampata che invece vuole restare, è un po' il messaggio nella bottiglia che il libro vuole essere nei confronti dei posteri. Buona giornata.
Buongiorno, buongiorno Alberto, buongiorno ai tuoi ospiti, agli ascoltatori di Carta Vetrata.
Tu hai un nostro collaboratore fisso che è un fan sfegatato del tuo libro, che è Giovanni Pacchiano, che poi sentiremo fra poco, e che ha già recensito il tuo libro, quindi continuare a parlare di Ti volevo dire è non tanto per parlare del libro quanto per parlare di te, di un giornalista che si sta mettendo in gioco con una sfida, io direi, più alta.
Beh sì, Giovanni è stato molto generoso e gentile con questo esordio non proprio giovane, ecco, perché a 50 anni scrivere un libro è stata una cosa, una piccola scommessa. E sì, sai, la carta stampata è comunque una passione, i libri sono sempre stata una passione e provare a scrivere un libro è stato tentare di fare qualcosa di diverso, non così diverso, perché ho applicato più o meno le stesse regole che ho avuto nella scrittura con i giornali, però scrivere una storia di fantasia, per quanto abbia molto di vero quella storia, è stata una scommessa diversa. Ecco, forse, sai, dobbiamo, visto considerato come vanno i giornali, dobbiamo tutti prepararci il cosiddetto piano B. E allora,
beh, considerando anni, il successo che ha avuto Massimo Gramellini, insomma, possiamo dire che è un piano B più che dignitoso.
Sì, ecco, diciamo che lui è un po' fuori categoria da questo punto di vista. Lui ha avuto un successo straordinario. Noi,
beh, però sono tanti i giornalisti che in questi anni si sono buttati, diciamo, cimentati in questa altra avventura, che hanno avuto grandi successi, insomma. Speriamo anche te.
Sì, speriamo.
Come sta andando il libro?
Il libro sta andando bene, è stato ristampato e quindi, diciamo, la mia piccola soddisfazione me la sono tolta. Dopodiché vedremo, ecco, perché adesso il lavoro nei giornali è sempre abbastanza impegnativo. Per scrivere questo ci ho messo più di 2 anni e mezzo. Il prossimo, non lo so, speriamo che arrivi entro i 60, Alberto.
Assolutamente, poi ci sarà Laura Donnini a pungolarti, perché facciamo tanti auguri alla nuova arrivata in casa Rizzoli, che ha dato una boccata d'aria fresca un po' a tutto il comparto editoria libraria della Rizzoli, e devo dire, come ha fatto bene in Mondadori, non potrà che far meglio, addirittura meglio in Rizzoli, che è una casa editrice, secondo me, che ha delle potenzialità inespresse enormi.
Sì, nei libri sì, ecco, è un po', anch'io penso che possa, è molto forte nella saggistica e forse da un po' manca il grande successo nella narrativa. Io sono e spero che arrivi presto, ecco, perché è una casa editrice. Questi grandi editori che hanno fatto il bene comunque dei libri, hanno dato molto alla cultura italiana, è bene che continuino ad avere successo e a mantenere alto il nostro nome, non solo in Italia, ma è bello che abbiano scoperto negli ultimi anni dei talenti che sono riusciti ad esportare, non solo, ovviamente noi ci nutriamo molto della narrativa straniera, ma quando qualcuno riesce a varcare i confini dell'Italia è un successo.
E la Rizzoli degli Stati Uniti è proprio un timbro di garanzia. Beh, New York, al centro di New York abbiamo la famosa libreria, di lessico tra inglese e italiano, che porta avanti, diciamo, una linea anche di produzione di libri fantastici, amatissimi da Woody Allen, ma non solo, da tutta la buona borghesia inglese che vive a New York, praticamente va solo in Rizzoli a prendere il caffè.
Sì, ed è stata anche teatro, è stata anche ambiente di qualche film, se
molti,
non sbaglio, con Mary Streep,
esatto, esatto,
che era Robert De Niro, Innamorarsi, una cosa,
esatto, così. E ci siamo innamorati di Ti volevo dire, ricordiamo il titolo, di Daniele Bresciani, Rizzoli, la mitica collana La Scala, 378 pagine per 17 euro. Grazie ancora a Daniele Bresciani, alla prossima.
Grazie Alberto, buona giornata. Grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
E bentornati a Carta Vetrata. Io sono Gabriele Sabatini, mi sono dato il cambio con Alberto Gaffi e prendo il microfono per parlare con un nostro gradito, consueto ospite e collaboratore, Giovanni Pacchiano. Buongiorno. Giovanni, ci senti? C'è forse qualche problema con la linea? Il libro di cui vi volevo parlare insieme a Giovanni è Il mio nome era un altro, di Anna Maria Carpi, Due bambini dell'Est, ma giusto qualche secondo prima di riprendere la linea, noi abbiamo ancora in studio con noi Nadia Boccacci, che risiede a Colle Valdelsa, vedo, e questo libro in qualche modo, vedo nella copertina ci sono due ragazze nella campagna, in qualche modo forse anche il tuo orizzonte influenza la scrittura e le scelte che poi vengono fatte nella tua narrativa.
Sì, certo, in parte ripercorre un po' quello che è anche il mio vissuto, e quindi anche le zone che vengono descritte nel libro sono un po' le zone della mia Toscana. Infatti il libro si ambienta proprio in Toscana, appunto, e quindi sì, quello che dicevi è proprio vero, sì.
Questo libro ci accompagnerà un po' per tutta la trasmissione, ne faremo delle piccole pillole, ma adesso abbiamo recuperato Giovanni Pacchiano. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Vedo che i telefoni ci boicottano.
Ogni tanto capita. Allora, dici tutto. Il mio nome era un altro. Anna Maria Carpi, Due bambini dell'Est, uscito da Giulio Perrone.
Sono 125 pagine e il costo del libro è 10 euro. Allora, facciamo una premessa. Avevo già detto una volta scorsa che ci sono scrittori con la voce e scrittori sfiatati. Scrittori che hanno uno stile e scrittori senza stile. Ci sono anche scrittori che hanno uno stile ma non hanno una storia da raccontare. La Carpi è tutto in positivo, nel senso che ha uno stile limpido, molto calibrato, e ha due storie molto, molto intense e molto significative da raccontare. Sono due racconti lunghi e sono entrambi racconti che riguardano, come dice il sottotitolo, due bambini dell'Est. Dico un'altra cosa molto brevemente: la Carpi è una germanista e ha al suo attivo una delle più belle biografie che io abbia mai letto, che è la biografia di Kleist, intitolata Un inquieto batter d'ali, edito qualche anno fa da Mondadori. Direi che ha tutte le carte in regola per attirarci la nostra simpatia. Non scrive molto e soprattutto scrive bene.
Certo, dove per Est nel sottotitolo si intende Est Europa.
Est Europa, naturalmente. Infatti il primo racconto, che si intitola Marek, è il nome di un bambino di 6 anni, è ambientato a Bratislava. Questo bambino è figlio di una Rom che a un certo punto l'ha mollato in un orfanotrofio. Arrivano dall'Italia due giovani sposi, Sandra e Mario, che non possono avere bambini, li hanno convocati d'urgenza e si riesce a fare un'adozione rapida. Tranne che succede quello che spesso succede in questi casi, cioè le adozioni si rivelano poi, quando il bambino arriva in Italia, i bambini arrivano in Italia più difficili del previsto, perché Marek ha un grande bisogno di amore e di rassicurazione. I genitori sono molto ansiosi, i genitori adottivi sono molto ansiosi e lo scrutano in tutti i momenti. Marek è un bambino bello, estroso, impara subito l'italiano, però ha ogni tanto degli atti di cattiveria che fanno pensare al padre e alla madre adottivi che c'è qualcosa che non va e che forse hanno sbagliato. Esiste una parte crudele del racconto, raccapricciante, e a un certo punto gli regalano una gattina e lui dopo qualche giorno la strangola. Ma non è un gesto di pura malvagità, è un gesto che si riferisce a tutto un suo retropensiero, retrovissuto, che si esprime in questa maniera assolutamente feroce. Il desiderio di amore per sé è così forte che non tollera che ci sia qualcun altro, neanche un animale, che abbia
che possa in qualche
posizione.
Modo assediare l'amore che dovrebbe essere dedicato completamente a lui.
Ecco, ed è un racconto, l'ho detto, bello, crudele, attenuata la crudeltà della sua limpidezza. Il secondo racconto è interessante perché si svolge su un piano tutto diverso, nel senso che c'è un risvolto autobiografico. La bambina di cui si parla è nata nel 1901, diventerà poi una grande poetessa, si chiama Anna Barkova. Vive in una cittadina industriale e tessile a nord di Mosca, è figlia del custode del ginnasio e è l'unica sopravvissuta di 5 fratelli, i primi 4 sono morti. È una bambina silenziosa, i genitori pensano che da grande la manderanno a lavorare da un sarto perché non hanno dei soldi, ma un giorno le cambia la vita perché nella biblioteca della scuola legge Il principe e il povero di Mark Twain, che è un libro che è stato importante per la mia generazione, che adesso probabilmente non si legge più o quasi più alla scuola media per una colpevole trascuratezza che parte dal ministero e arriva fino agli insegnanti. Comunque lei fantastica quello che fantasticano spesso i bambini, cioè di non essere figlia dei suoi genitori, ma di essere figlia di persone ricche che poi l'hanno data in adozione. Si perde in questo mondo immaginario, ma questo mondo immaginario l'aiuta a vivere. E quando arriverà a 11 anni, i genitori vorranno mandarla a lavorare, lei col soccorso della maestra che crede nelle sue possibilità decide di andare avanti e si iscrive al ginnasio, diventerà nella vita reale una famosa poetessa, ma diventerà anche una persona assolutamente perseguitata, perché è stata alla Barkova diversi anni, a partire dalla metà degli anni 30, nei gulag russi, per cui ha conosciuto.
Ed è appunto questo che ti volevo chiedere prima di salutarci: come la scrittrice Anna Maria Carpi gestisce la storia, soprattutto chiaramente in questo secondo racconto? Cioè la storia, intendo la storia, gli eventi storici naturalmente.
Guarda, gli eventi storici compaiono abbastanza poco, ma compaiono perché è la Russia dello zar ed è una Russia agitata da estreme tensioni psicologiche, tensioni sociali. È una Russia ancora soffocata da questa sorta di ansia regime. Però la bambina questo lo avverte in una maniera molto lontana. Lei vive in questo suo mondo di sogno e di realtà. E credo che la cosa bella sia quando uno poi prende in mano una biografia della Barkova e va a vedere tutto quello che è successo, il contrasto fra questo sogno e poi la crudezza della sua vita reale quando sarà adulta, di cui però la Carpi non parla, non ce n'è bisogno. Queste sono due storie di bambini e tali devono,
certo,
restare.
Giovanni, grazie mille. Io ricordo Gli estremi, Anna Maria Carpi, Due bambini dell'Est è il sottotitolo, il titolo è Il mio nome era un altro, uscito da Giulio Perrone. Sono 125 pagine per 10 euro. Grazie Giovanni.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
E bentornati amici di Carta Vetrata, io sono sempre Gabriele Sabatini. In qualche intervento fa avevamo accennato con Marco Carrara a Michele Amatore, eroico ufficiale dei Bersaglieri che ha dietro un'incredibile storia. Vogliamo riprendere quindi il racconto un po' da dove l'avevamo lasciato, appunto con Marco Carrara. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora dici.
Oggi diciamo, in questi minuti facciamo un pochino la storia di Michele Amatore prima del battesimo, quando diventa Michele Amatore, va bene?
Va benissimo.
Così
lo distilliamo ai nostri ascoltatori.
Esatto. Allora, Michele Amatore, che è stato appunto un eroico ufficiale del Risorgimento, ufficiale dei Bersaglieri, eccetera, è nato in quello che è l'odierno Sudan nel 1826. Il suo nome, prima di diventare Michele Amatore, era Cueto, che è un po' bizzarro.
Certo.
E suo padre, che era del popolo Nuba, si chiamava Bolinja, era un capovillaggio. Nel settembre del 1832, Michele ha 6 anni, arrivano 6.000 soldati del viceré d'Egitto che circondano il villaggio. Un villaggio che non dobbiamo immaginarlo come piccolo, perché Michele Amatore, qui la fonte è il suo biografo ufficiale Michele Lessona, che parlò di Michele Amatore nel libro Volere e Potere, che è la fonte principale su Amatore. Michele racconta che ci furono ben 1.000 uomini senza addestramento, armati di lance e frecce, che si opposero ai 6.000 soldati egiziani. 1.000 uomini, e in più ci dice dopo che tra una cosa e l'altra si può intuire che vennero catturate 2000 persone, quindi insomma una cittadina, non fossero dei villaggetti.
Certo.
Gli egiziani catturano la popolazione, massacrano gli anziani, massacrano tutti gli uomini adulti. Ecco, perché gli egiziani? Questa è una cosa curiosa. All'epoca il viceré d'Egitto non era ancora indipendente dalla Turchia, lo diventerà pochi anni dopo, e doveva quindi pagare ogni anno delle tasse verso la Turchia. E queste tasse però giustamente aveva dei problemi a racimolarle, perché l'Egitto ha due ricchezze, l'oro e gli schiavi, e vengono entrambi dal Sudan. Quindi cosa faceva? Quando aveva bisogno di soldi e quindi di schiavi, si inventava che una popolazione di confine aveva fatto qualcosa contro di lui, e quindi mandava una missione di punitiva, e così poteva fare prigionieri che vendeva come schiavi. Michele Amatore viene portato in marcia forzata con gli altri fino a Khartoum, muoiono 600-700 delle 2000 persone. E che succede fondamentalmente? Arrivata a Khartoum, finalmente viene trattato in modo un pochino più decoroso, perché vengono venduti ai Dialab, che sarebbero gli intermediari. Mm-hmm. E questi intermediari lo portano poi al Cairo, separato dalla madre, separato dal fratello e dalle sorelle, perché venivano tutti divisi, e viene portato al Cairo, e lì viene trovato, viene acquistato da un dottore piemontese che si chiama Luigi Castagnone. Luigi Castagnone si trovava in Egitto perché era un esule a causa dell'insurrezione del 1821 in Italia, perché era un federato d'Italia lui. E quindi lui si trovava in esilio perché non poteva tornare, altrimenti l'avevo messa a morte. E lì prende questo ragazzino Quetto, e quando poi nel 1837 Luigi Castagnone torna in Italia, perché aveva ricevuto la grazia dal re, e lascia Quetto a Maurizio Bussa, un cavaliere di Quattordio, quindi sempre Piemonte.
Certo.
Michele Amatore poco dopo viene portato in Piemonte da Bussa e viene battezzato nel 1838. Ne abbiamo la prova perché nella chiesa di Quattordio c'è ancora una lapide commemorativa posta 100 anni dopo, nel 1938, in pieno fascismo, che è una cosa curiosa, no? In pieno fascismo, con il periodo coloniale e tutto, a Quattordio si intestardiscono, si fa la lapide per Michele Amatore, anche se nero.
Probabilmente comunque per creare, visto che era epoca di, tra virgolette, impero, probabilmente era in qualche modo per creare un legame tra l'Italia e le sue colonie. E noi siamo arrivati con questo al suo battesimo. Riprenderemo nelle prossime puntate le vicende di Michele Amatore. Io ti ringrazio davvero e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Abbiamo sempre con noi Dadia Boccacci, In viaggio con te, uscito per Butterfly Edizione. Parlavamo di un libro che sta sul tuo comodino, un libro che abbiamo visto è stato tradotto da un bravissimo traduttore, possiamo dire il più bravo traduttore che abbiamo oggi in Italia. Che cosa stai leggendo? Alice, mi pare, no?
Sì, infatti.
Quel libro per bambini che in qualche modo però è stato trasfigurato dal grande
Aldo Busi.
Esatto, e di lui parliamo con l'amico Marco Cavalli, che è in diretta con noi da Vicenza. Benvenuto.
Buongiorno.
Marco.
Buongiorno.
Perché è stato ristampato Alice tradotto da Aldo Busi?
È stato ristampato perché ha avuto un enorme successo.
Ecco.
È uscito in origine, è uscito nell'88 in un volume molto elegante con le illustrazioni di Barry Moser, poi è finito negli Oscar, poi nel 93 Feltrinelli lo ha acquisito e dal 93 fino allo scorso anno lo ha costantemente ristampato, finché Rizzoli, che ha attuato da poco un restyling grafico,
un cambio di rotta, diciamo,
della Burr, se ne è appropriato con il consenso dell'autore, cioè con il consenso di Bulli, ha pubblicato questa nuova edizione con la postfazione e le note di Carmen Covito.
Beh, non è nuovo Aldo Busi a questo tipo di giochi, anche perché è un vero poliglotta, ha scelto l'italiano casualmente, ovvero sia volontariamente, ma potendo scrivere con eguale maestria perlomeno in quattro lingue. E in particolare un libro che mi ha fatto veramente sorridere è stata la sua traduzione di Zsa Gabor.
Ah, certo.
Ne vogliamo dire qualcosa?
Quel libro è una storia curiosa, perché in realtà il libretto, il testo originale è un testo che la Gabor si è fatta scrivere da un qualche giornalista, Busi se n'è impadronito e lo ha tradotto, ma lo ha anche ampliato. Quindi è venuto fuori in realtà una curiosa traduzione e rielaborazione in cui è presente il testo della Gabor tradotto, ma su quel torso lo Busi ha accumulato molta altra polpa e quindi è venuto fuori una specie di libro a quattro mani.
Non è nuovo a queste avventure di incursioni nel mondo del cinema, anche perché per la Sky, non vogliamo far pubblicità ma è storia, ha curato tutta una retrospettiva di uno dei più grandi registi, anche lui di origine ungherese, dei famosi film rosa per signorine o per signora, insomma. Certo. Di chi parliamo?
Di Douglas Sirk.
Esattamente. E quale serie più si addiceva a un scrittore così originale, così rosa, ma in modo spigliato e pink, fortemente originale e personale come Aldo Busi?
Eh beh, ma non è un mistero che Busi durante la sua esperienza ad Amici Libri, il programma interno ad Amici di Maria De Filippi, aveva parlato per esempio dei peccatori di Peyton Place, il libro naturalmente, non il film, perché appunto era uno dei libri della sua infanzia considerato leggendario.
Queste contaminazioni alto e basso lo chiamano anche oggi a giocare col premio più paludato d'Italia, che è il premio Strega, dove lo vedremo protagonista sicuramente di un testa a testa, poi chi vince vince, non ci interessa, ma quello che è fondamentale è come sta giocando ovunque, sdrammatizzando quella grande, possiamo dire kermesse, ma potremmo dire anche circo Barnum, che è il premio Strega.
Ah beh, sul premio Strega, sulla partecipazione di Busi, invito tutti gli ascoltatori ad andarsi a leggere le interviste che abbiamo pubblicato nel sito www.altriabusi.it.
Che è curato da te, diciamolo, sei il suo biografo ufficiale.
Sì, è curato da me, da Danilo Bifi. La posizione di Busi è sempre stata molto chiara. Lui ha consentito alla richiesta da parte fatta dall'editore Dalai di partecipare al premio Strega, perché è nota l'indifferenza di Busi nei confronti di qualunque tipo di premio letterario. Ricordo che Busi con il suo romanzo d'esordio Seminario sulla gioventù si era
il Mondello.
Sì, il Mondello opera prima, e lui ne ha scritto, ha detto: io quando andai a ritirare il premio e vidi che cos'era un premio letterario e soprattutto chi lo dava, decisi di mettere una clausola nel contratto con i miei editori che proibiva loro di far partecipare i miei libri a premi letterari. In questo caso ha fatto uno strappo per l'editore Dalai, il quale ha fatto una prima tiratura delle specialista de Barcellona di circa 70.000 copie, quindi un investimento
importante.
Formidabile, dati i tempi.
Ma torniamo al Especialista de Barcellona, poi fra pochissimo andremo in terra di Spagna parlando di guerra civile con Giuliano Soria, ma perché moralisticheggiante? Ecco, perché?
Chi è che dice che è moralisticheggiante?
Beh, diciamolo che c'è una morale, ecco, che è un libro morale, che ha la sua morale, etico, in qualche modo.
È un libro pieno di passione civile.
Esatto, questo volevo
dire. È un libro estremamente politico che in realtà parla pochissimo della Spagna e moltissimo dell'Italia e dell'Europa, anzi direi proprio la Spagna è usata come un pretesto. Sì, un pretesto per parlare di alcune situazioni italiane che sono dei caratteri costanti e che sono anche dei problemi che l'Italia si trascina probabilmente dall'epoca feudale. Quindi non... No, è un libro, intanto è un libro comico, cioè comico vuol dire, non vuol dire che fa ridere, si fa ridere tantissimo, ma comico nel senso che propone una visione dell'uomo assolutamente interna alla storia dell'uomo, senza letture di tipo teologico, misteriosofico, trascendentale. Pertanto è un libro appassionante, è proprio di grandissima lettura.
Per Aldo Busi, qual è stata la recensione che secondo lui ha sbagliato meno? Perché in realtà lui non sarà mai contento di chi scrive di lui, ma quella che ha sbagliato meno nel descrivere, nel commentare, nel criticare questo capolavoro, questo ulteriore capolavoro della sua produzione?
Lui l'ha detto, sempre nel sito, si è espresso in modo molto favorevole verso la recensione di Giglioli del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera uscì con una recensione direi anche tempestiva oltre che indovinata, e quindi il giudizio di Busi diciamo che valuta sia la qualità della scrittura della recensione sia l'importanza della testata in cui è uscita. Il fatto che sia uscita una recensione ben scritta, che mostrava che il libro era stato letto dentro un giornale che per orientamento ideologico non è certo favorevole a Busi e ai suoi libri, ha fatto sì che Busi...
Grazie Marco Cavalli e grazie ancora anche a Daniele Giglioli, che è stato anche quello che ha scoperto e mi ha permesso di vincere il premio Mondello, il mio Davide Orecchio. Quindi grazie ancora a Daniele Giglioli, bravissimo critico.
Perfetto.
Alla prossima Marco, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Caro Giuliano, mentre la casa editrice di Bertolt Brecht va verso il fallimento, perché purtroppo ha portato i libri in tribunale la mitica casa editrice di Brecht, la Suhrkamp, ebbene sì, anche i giganti hanno i piedi d'argilla e si stanno frantumando. Ma noi non godiamo del male altrui, perché ci basta leccarci le ferite delle nostre difficoltà, che sono tante, tante case editrici italiane che stanno in crisi. Ma noi questa volta non parliamo di una casa editrice in crisi, ma di una grande casa editrice che ormai ha raggiunto quasi 200 titoli pubblicati, e parliamo della Pensa di Lecce.
La Pensa Multimedia di Lecce, Brescia, e a due città.
Ricordiamo che ci sta anche un'altra Pensa in provincia di Lecce, ma che non appartiene a loro, quindi c'è anche una controversia legale. Ho saputo da persone del mondo, diciamo, pugliese, che questa è una querelle che si sta tirando avanti ormai da un paio d'anni ed è veramente...
Le famiglie si dividono, bisticciano, è un classico.
È brutto. È successo anche a Milano, succede anche a Roma, però insomma non dovrebbe succedere nel mondo della cultura. Perché parliamo della Pensa Editore?
Che ha pubblicato una bella collana che è La Quinta del Sordo, e La Quinta del Sordo era la casa di Goya dove dipinse quei magnifici affreschi, Pinturas Negras, e poi era sul muro e nessuno poteva andarlo a vedere, quindi c'era qualcosa di molto misterioso. Poi il Prado li fece staccare e li portò al Prado. Una collana diretta da Diego Simini all'Università di Lecce, e ricordiamo che Lecce, quell'area, è un'area molto illustre per gli ispanisti, perché Oreste Macri era di Maglie, e Macri è il più grande ispanista
italiano
del secolo scorso, insomma. E poi Bodini, grandissimo traduttore, a cui dobbiamo la traduzione di molti autori della generazione del 27, era anche lui pugliese.
Però hanno pubblicato cose incredibili, Ti ho sposato per allegria e altre commedie, per esempio di Natalia Ginzburg, ma non solo, di Fabio Ciraci, Verso l'assoluto e il nulla, su Philip Mandländer, o La lotta in Schopenhauer. Devo dire, è una casa editrice che si rappresenta per una produzione veramente sterminata e che merita di essere conosciuta in tutta Italia. Cerchiamo di farlo in qualche modo.
È quello che stiamo facendo. L'autore di cui voglio parlare oggi, che sta nella collana diretta dal bravo Diego Simini, erede di cotanta tradizione di ispanisti, è Manuel Lamana, nato nel 22 e morto nel 1986, ed è il titolo degli innocenti.
Morto in esilio a Buenos Aires, se non sbaglio.
A Buenos Aires, ed è la storia di un giovane ragazzo che si chiama Luisito, che è un po' la storia quasi autobiografica. Lamana, giovanissimo, vive tutte le traversie della guerra civile, perché il padre era un grande funzionario repubblicano, quindi scappano a Valenza, poi da Valenza vanno in Francia si divide la famiglia, poi va a Buenos Aires e finisce di insegnare a Buenos Aires, e ha scritto due cose importanti, Otros Hombres, che uscirà fra poco e Los Innocentes,
che è l'opera numero due, quindi praticamente la seconda opera.
Sì.
La seconda opera è sempre quella più complessa, eh? Ne sappiamo qualcosa. Qui con noi c'è Nadia Boccacci, che ha pubblicato da poco il suo secondo libro, In viaggio con te, per Butterfly Edizioni. Chiedo scusa.
Soprattutto se l'opera prima va bene, l'opera seconda diventa un bel impegno.
Ma anche quando va male, caro Giuliano, perché può succedere che uno si deprime e non pubblica più.
Infatti è vero. Comunque è la storia di un'adolescenza durante la guerra civile, con delle pagine molto toccanti, perché poi stesso l'autore, il giovane Manuel, ne vede di tutti i colori, finisce addirittura di quando era studente universitario, lo mettono in carcere e va ai lavori forzati a costruire la Valle de los Caídos, dove stava il monumento, dove si preparava il monumento di Franco, che c'è ancora adesso, un tetro monumento vicino a Madrid.
È come se noi vicino a Roma avessimo un'enorme statua di Benito Mussolini, via.
In una grande valle piena di verde, questo enorme monumento. Non ce ne sono più valli intatti forse vicino a Roma.
No, ma ce n'erano tante di statue, veramente tante, un po' ovunque.
Ecco. E quindi un po' l'evolversi di questo protagonista, Luisito, giovane, e un po' l'evolversi anche di tutte le travestie della guerra civile. Ed è un romanzo anche di educazione sentimentale, un bilico tra l'infanzia e l'adolescenza. E in qualche modo con la morte di Luisito, che finirà sotto una bomba, vittima del franchismo, in qualche modo c'è quasi una simbologia con la fine della Repubblica che era imminente. Nel luglio del 1936 nasce, scoppia la guerra civile e poi nel 39 si insedia, finisce la Repubblica e si insedia definitivamente.
E il caudillo.
Il caudillo. Quindi è un libro che io segnalo intanto perché non è la solita storia della guerra civile, perché c'è questa anche quella che io definivo prima educazione sentimentale. E poi per l'eleganza del libro, che è tradotto
in modo egregio,
giudice, e lunga vita questa collana che ha questo bellissimo ispanicissimo titolo, che è La Quinta del
Sordo. E ricordiamo anche che la grafica è stata completamente cambiata ed è veramente molto elegante. Quindi
questo è molto elegante, questa sì. Pagina, questo libro qui è un libro che tu lo noti.
Sì, questi due ragazzi di profilo in bianco e nero, devo dire, molto molto affascinanti. Infatti. Pensa Multimedia di Lecce, 2013 è la data di uscita di questo titolo, Gli Innocenti di Manuela Mana, le pagine sono 160 ed il prezzo al pubblico è di 16 euro. Alla prossima, Giuliano.
A presto, arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato Enrico Emilitri, che oggi non è a Malosco ma è a pochi chilometri a Renault. Che cos'è Revo? Una piccola cittadina deliziosa, sempre della provincia di Trento, dove nacque tanti anni fa Carlo Antonio Martini, un personaggio che nel 1700 segnò alla corte d'Austria di Vienna delle riforme molto importanti nel campo della giustizia. Dico bene, Enrico?
Infatti, lui apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà e studiò da avvocato, come capitava spesso e volentieri per famiglie di un certo rango, e poi entrò a servizio appunto dell'imperatrice Maria Teresa, anzi addirittura del padre Carlo VI, poi Maria Teresa lo promosse al rango di barone, e infatti lui è sepolto come barone Carlo Antonio Martini a Vienna, e appunto ispirò queste
che cosa
riforme.
Ispirò? Che cosa ispirò? La riforma?
Le riforme della giustizia, ispirandosi alla lontana anche a quanto dicevano per esempio i fratelli Verri e Cesare Beccaria, ma anche per esempio Filangieri, per l'abolizione della tortura, della pena di morte e di tutte quelle misure che fino ad allora avevano contraddistinto l'amministrazione della giustizia, non solo nell'impero, nel Sacro Romano Impero, perché non dimentichiamoci che l'impero d'Austria si incomincia a parlare soltanto dal 1806, qui siamo ancora al Sacro Romano Impero.
Ma lo Spielberg già era ampiamente attivo e colpevole di trattare i suoi prigionieri in un modo inumano.
Sì, beh, lo Spielberg in tedesco Montagna dei Giochi era stata una riserva di caccia e di divertimenti. poi
dentro il carcere, no?
Sì, in seguito era stato trasformato in carcere, e special modo dopo il 1815 conobbe appunto la deportazione soprattutto dei nostri compatrioti, ricordiamo Pellico, Maroncelli, Confalonieri e quant'altro, e le mie prigioni proprio di Pellico. Quando poi nel 1948 il regime comunista cecoslovacco voleva farlo saltare, gli fu vietato perché appunto era un monumento storico e si ricordavano anche appunto i nostri deportati, che comunque e comunque c'era anche una, ancora all'epoca, anche all'epoca c'era una forte attrazione verso il nostro paese, quindi si è deciso di lasciarlo intatto.
Esiste ancora, si può visitare?
Sì, è un museo. Io purtroppo sono stato 3 anni fa in Boemia, ma purtroppo non ci siamo stati perché era fuori dal nostro itinerario.
Cosa ci dici di Carlo Antonio Martini? Chiudiamo con lui.
Beh, diciamo che è stato certamente una grande figura, al pari di altre figure che citeremo poi, cioè Carlo Antonio Pilati di Tassullo e Francesco Vigilio Barbacovi di Taio, quindi tutti e tre nonni, quindi della Val di Non.
Dei ribelli, delle persone però che non avevano caratteristiche di governo, loro due.
No, no, dunque, allora, Barbacovi era al servizio del principe vescovo di Trento, che guarda caso era Pietro Vigilio Tun, anche lui nonneso, mentre Pilati era proprio una specie di Che Guevara ante litteram, che è sempre stato un ribelle, ne ha passati tutti e gliene ha fatte passare.
Ci interessa molto, allora dedicheremo a lui una prossima puntata. Grazie ancora Enrico, due battute e poi ci dobbiamo salutare.
Va bene, allora ringrazio gli amici e ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a te.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, io sono Gabriele Sabatini e abbiamo qui in studio Nadia Boccacci, con cui avevamo cominciato a parlare del suo volume In viaggio con te, uscito per Butterfly Edizioni, costa 12 euro di copertina. È un libro che è stato scoperto dal nostro Alberto Gaffi attraverso la rete, perché non tanto tramite i canali ufficiali, ma la Butterfly si sta facendo valere come casa editrice, cercando di muoversi, di farsi conoscere attraverso il web. Il volume parla di due amiche, la storia di due ragazze che crescono insieme, che vivono intensamente la loro amicizia fino a un tragico epilogo. Nadia Boccacci, raccontaci un po' questa storia.
Sì, allora sono appunto due grandissime amiche che si conoscono sui banchi di scuola all'età di 6 anni, nella scuola appunto elementare che oggi si chiama primaria, e iniziano così la loro amicizia, si piacciono fin da subito, hanno subito un qualcosa che le attrae e cominciano a uscire insieme, a vedersi per fare i compiti, a giocare in un mondo che è lontano a quello di oggi, perché il libro è ambientato in questa prima fase a una quarantina di anni fa. E quindi vivono le loro avventure in campagna, in mezzo agli animali, a tutta una serie di giochi che si facevano una volta e che oggi in gran parte appunto sono abbandonati. La loro amicizia cresce con l'età e quindi si ritrovano molto amiche anche da adolescenti, fino a però a un triste, tragico epilogo, come dicevi appunto, perché all'età di 23 anni l'una delle due purtroppo si ammala di cancro e muore. Non lascio il lettore ignaro di questo, però, perché la prima pagina parla subito della morte. Cioè, è un incipit molto forte, molto doloroso, se vogliamo, però ho ritenuto che fosse il modo alla fine meno triste, meno cupo, per dare al lettore, per regalare al lettore questa verità, insomma, perché mi sarebbe sembrato più forte, più duro e anche più difficile poi dire di questa cosa, quando magari il lettore comincia a entrare in empatia, certo. Si crea un feeling maggiore con i protagonisti del libro, no? E quindi si apre in
è
modo...
un incipit di questo genere. Mi viene in mente Lo straniero di Camus, che comincia subito con la morte della madre, quindi in qualche modo si affronta subito uno dei temi che poi saranno i temi ricorrenti del personaggio. E sì. Dal punto di vista della scrittura, io vedo qui un alternarsi di capitoli intitolati Luce e Buio, e questa struttura in qualche modo sono dei capitoli brevi, quindi quindi comunque con una scrittura immagino abbastanza veloce. Soprattutto i capitoli buio a un certo punto cominciano a essere davvero molto corti, cioè quasi una paginetta, quasi solo delle cartoline in cui che cosa succede in questo alternarsi di luce e buio.
Sì, è un'alternanza che si ha in tutto il libro, una struttura particolare che ho voluto perché in buio si parla della malattia di Linda, dell'amica appunto che si ammala di cancro e poi morirà, e in luce invece si parla della loro amicizia, di come cresce, nasce questa amicizia, di tutte le esperienze che loro fanno. E quindi sono come due storie parallele che però poi si incrociano e si avvolgono in qualche modo, finché poi il cerchio si chiude, come ti dicevo prima, e quindi si arriva al punto in cui l'amica Linda dovrà lasciare questo mondo per iniziare un viaggio in un mondo parallelo, in un mondo sconosciuto e misterioso.
E questo giustifica sicuramente il titolo, che ripetiamo, In viaggio con te, di Nadia Boccacci, uscito per Butterfly Edizioni, costa 12 euro di copertina. Grazie mille.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Ben arrivato Cristiano Draghi, stiamo praticamente contattando Borgo Manero con Adriano Temporelli e la rivista Atelier fondata da Giuliano Ladolfi nel 1996, questa rivista che in qualche modo riesce ad essere, sopravvivere in un mondo dove la poesia, la critica non è sicuramente fra quelle cose che vendono di più, però riesce a sopravvivere senza avere contributi, ma fondamentalmente vendendo le copie e facendole acquistare senza obbligo di acquisto alle persone di cui naturalmente si parla sugli argomenti trattati. E questo numero, l'ultimo numero, abbiamo un articolo di Andrea Temporelli, che è il direttore, possiamo dire un editoriale di grande pregio, dove si sottolinea quanto la creatività in qualche modo deve essere sempre impeccabile e non legata ad altri fini, ecco, in qualche modo, come possiamo dire, omogenea. Che ne dici, Cristiano, quando si parlava di intellettuali organici? Ne sappiamo qualcosa, no?
Beh, ciao, buongiorno a tutti. Beh, intellettuali organici sono un po' un'altra cosa. Però sì, ma io non lo so, guarda, a me non importa tanto se sono così duri e puri, mi importano che raccontino le cose bene, però sa, gli intellettuali sì, dovrebbero essere, io me li aspetto abbastanza coerenti con quello che fanno, che dicono, no? Credo che ci vuole un po' una specie di mania, di fissazione, di così per essere un intellettuale.
Ma l'intransigenza, no? Quanto è importante l'intransigenza? E qui lo chiediamo a Temporelli.
Buongiorno.
Buongiorno.
Quanto è importante l'intransigenza, Temporelli?
È determinante per la letteratura, perché nella società di oggi, dove regna il mercato, la letteratura sta diventando decisamente altro. E allora l'intransigenza è un valore assolutamente da difendere, anche se poi bisogna spiegare che non si fonda su nulla di ideologico, e questo è un altro passo successivo eventualmente.
Ecco, il nulla ideologico, quindi non organici ma neanche agnostici, in qualche cosa si deve credere.
Assolutamente, questo è importante, perché se si resta nel centro, ben insediati nella letteratura vincente, qualunque essa sia in ogni epoca, si è comunque appunto organici, si è risolti, omogeneizzati dal sistema stesso, e passando da un sistema ad un altro, da un'epoca ad un'altra, si diventerà polvere. Nel contempo, se ci cerca di contestare, di essere fuori, si è giocati da un ruolo titanico e insensato ugualmente. Bisogna stare nella storia, fare la storia, persuadere, costruire civiltà, fare società attraverso la condivisione di valori, qualunque essi siano, perché poi il bello della vita è proprio questo gioco delle parti, questo ruolo, questo convincersi con una lotta leale, e qui ecco l'intransigenza.
Una notizia triste dalla Germania, la ripetiamo, della Surkamp, la casa editrice che fu di Brecht, ma non solo, di Max Frisch, di Benjamin, di Hermann Hesse, sta chiudendo, ha portato i libri in tribunale, e Peter Surkamp, proprio a citando qualcuno di importante che credeva molto in quello che dici tu, insomma, dell'intransigenza voluta e pretesa da Temporelli sulle pagine di Atelier, diceva: che anche il più modesto dei nostri autori deve essere considerato più di tutti noi messi insieme, perché è una persona creativa e il mercato non è creativo. Questo lo sottolineo io, lo aggiungo in calce alla dichiarazione di Surkamp. Che ne dici, Cristiano?
Mamma mia, che discorsoni! Va bene, va bene, mi arrendo, come direbbe Beppe Grillo.
Ma dai.
No. Beh, sì, insomma, allora, io devo dire che questo lo guardi dal punto di vista dell'editore o del direttore della testata di cui stiamo parlando, di Atelier.
Esatto.
Ma se io la guardo dal lettore, sai, me ne importa il giusto, mi interessa che ci sia dentro anima e cuore, no? Perché sennò poi sta diventando un po' troppo cerebrale come la state descrivendo.
No, ma è una cosa molto pratica. Tra l'altro questo numero parla proprio praticamente di un rodigino doc.
Parliamo... Parla di un rodigino doc.
Che è lì con te, se non sbaglio.
Ce l'ho qua davanti, Marco Mularo, insegnante, docente, e questo si fa
organizzatore culturale della famosa Verso il Solstizio d'Estate.
E questo
2013.
Ci torniamo subito, direi, perché lui è fondatore dell'associazione Il Ponte del Sale, che è una raffinata casa editrice anche di poesia. Io non so quante ce ne sono così, così belle e così attente. Più è poeta pure lui, e più è mosso nella sua intransigenza, no? Verso l'organizzare a qualunque costo e sostenere la poesia, e siamo a un passo da Verso il Solstizio d'Estate, che è alla settima edizione, che si fa qua a Rovigo. Io penso veramente, Rovigo, se qui, al di là della provincia di Rovigo, anche con un certo patrocinio, aiuti, qualcosina, ma insomma qualche aiuto in giro c'è, ma insomma se ci si accorgesse di più di questa cosa, si potrebbe fare di questa città, oltre alla città delle rose, che quest'anno sono in fioritura pazzesca, anche la città della poesia, magari togliendo qualcosa a Verona.
Temporelli, da Borgo Manero, quanto è importante avere il tempo per riflettere anche in provincia, e come voi appunto lontani dalle grandi città, e far sedimentare le idee?
Ma direi anzitutto che sono d'accordo anche su quello che si diceva prima, una certa leggerezza va riportata anche all'interno del discorso, ma questo non è estraneo. Uno dei motti che ci portiamo sempre dietro è quello di non prendersi mai troppo sul serio, ma di prendere molto seriamente quello che si fa, e questo è quello che bisogna fare in poesia. Noi non siamo essenziali alla poesia, però ogni testo che cerchiamo di scrivere deve puntare a qualcosa di alto, specialmente adesso che appunto è giocato fuori dal mercato. Qui la dimensione della provincia può essere salvifica addirittura. Più volte ho parlato anche poeticamente di un abbandono, se vogliamo, della città di Milano, luogo appunto organico all'interno dei valori assodati oggi, perché la provincia italiana, spesso proprio lo insegna anche la storia della letteratura, diventa qualche volta fonte sorgente di esperienze genuine e forti, anche ben radicate in un contesto come possono essere la scuola, la realtà semplice di tutti i giorni, la volontà di cercare un rapporto anche con il pubblico. Ecco qui manifestazioni, incontri, tentativo di portare, di avvicinare anche i segreti della poesia, perché ripeto, l'intransigenza può condurre a qualsiasi tipo di scrittura, a una scrittura che può essere forte, sperimentale, difficile, ma anche semplice, a 360 gradi. L'importante è stare, diciamo così, in questo cerchio, a 360 gradi, stare sempre sulla circonferenza, nel momento in cui ci si brucia tra il dentro e il fuori. Ecco.
Grazie Andrea Temporelli, ma prima di salutarti, insomma, vogliamo citare un passaggio della tua scrittura dedicato ai critici. Uno dei critici che si è limitato nella sua presenza nella grande città, uno dei massimi, è Berardinelli, che ha lasciato Roma, testaccio nella parte più centrale della nostra città, per andare a vivere in Toscana, ai margini anche lì del Lazio, in un piccolissimo centro. Quindi tu ti affronti questo problema dicendo: anche la critica non può che essere un'attività creativa, che di volta in volta inventa i propri paradigmi e affina nuovi strumenti di misurazione. E proprio i nuovi strumenti sono il sistema nuovo di valori, e in qualche modo questo nuovo sistema di valori vogliamo che Cristiano, insieme con Marco Munaro, lo affrontino nelle poesie, perché queste poesie di Marco Munaro hanno qualcosa di molto nuovo.
Poesie nuove di Marco Munaro, senti, te lo passo perché qui davanti a me lui è un po' orso, ma insomma l'abbiamo stanato.
Dalla tana, benissimo.
Va bene, ti passo Marco, ciao.
Ciao,
per ora.
Ciao Cristiano. Allora, Marco Munaro,
pronto? Sì.
Che abbiamo già detto, autore prolifico, ma anche organizzatore culturale e editore. Bene, qual è il nuovo mondo, il nuovo gruppo di idee, di valori, questi nuovi criteri di impegno, possiamo dirli tali, che tu metti in campo nella tua poesia?
Una fedeltà innanzitutto a me stesso e alle voci che mi provengono dalla realtà stessa. Credo profondamente che poi la poesia sia la voce stessa della realtà, cioè la poesia è la lingua delle cose, in un certo senso.
Ma il sistema di valori di cui fa cenno il direttore di Atelier, Andrea Temporelli, ne riconosci l'esistenza o pensi che sia un arbitrio, forse in qualche modo anche artificiale?
No, ammiro la determinazione combattiva di Andrea Temporelli e di Atelier, e credo che il suo ragionamento sia senz'altro lucido. Poi però il rapporto, diciamo, che si misura fra il percorso individuale e quello che è il sistema dei valori, anche che provengono dalla letteratura, si risolve sempre in qualche cosa di imprevedibile e di imprevisto. Però il discorso che fa Andrea Temporelli, adesso non ho potuto seguirlo direttamente al telefono, ma quindi le cose che ha detto oggi, però
è l'editoriale del
l'editoriale, sì, io credo che quello che lui poi richiama come idea di intransigenza, sì, un'intransigenza che riguarda poi l'uomo alla fine, perché anche la letteratura, come tutti i campi dell'umano, non è esente da un sistema di valori che spesso vengono traditi nel senso del potere, no?
Lui parla addirittura del folle delirio dell'onnipotenza, forse facciamo il verso anche a dei poeti molto bravi, a degli scrittori anche affermati. Io penso a Antonio Moresco, a tanti altri, insomma, a Pound, che però hanno in qualche modo dentro di loro qualcosa che li allontana.
Sì.
Questo desiderio di onnipotenza un po' mette paura. Non lo so, qui chiederei qualcosa in più a Andrea Temporelli.
Sì, io sottolineerei soltanto questo aspetto, perché forse nel discorso io lo do per implicito, ho cercato forse di spiegarlo lateralmente. Diciamolo in modo chiaro, l'intransigenza di cui parlo io sposa pienamente la tolleranza.
Ecco,
questo mi sembra un punto essenziale, sì. Nasce dalla piena tolleranza. Lo traduco in modo molto banale, altrimenti sembrano davvero discorsoni e frasi ad effetto. Quando noi riceviamo dei testi, ed è ormai da tanti anni che lavoriamo proprio così, bassa manovalanza, a modo di officina, come della letteratura, della poesia, quando affrontiamo dei testi non ci chiediamo se per forza rispondono a determinati nostri valori, anche semplicemente così, opzioni stilistiche. Noi crediamo allo stile come se fosse un'ipotesi di civiltà. Quello che cerchiamo in ogni testo è che raggiunga la sua giusta e alta, più alta possibile temperatura, qualunque sia la sua natura. Questo deve essere importante. Poi certo, le differenze non vuol dire che debbano essere per forza tutte compossibili. Nasce quello che dicevo prima, il dibattito, la storia, la persuasione, la voglia di fondare delle società, delle comunità, dei luoghi di ritrovo e di condivisione. Ma questo è storia, appunto.
E Tana Libera Tutti è l'invito che tu, in chiusura del tuo editoriale, gridi ad alta voce agli autori, quindi ai creativi, quelli che Surkamp riteneva, e noi riteniamo con lui, la punta di diamante di tutto questo mondo letterario, perché senza gli autori potremmo tutti cambiare lavoro, ecco, di uscire fuori dalle loro tane. Quindi Marco, non essere timido, Marco Munaro, magari se ce la fai leggi anche una poesia, magari di quelle inedite pubblicate da Atelier.
Sì, volentieri. Allora, leggerei un testo che si intitola Sestina e che è insieme un omaggio alla tradizione e alla fonte della letteratura europea, nel modello appunto metrico della Sestina, e nello stesso tempo qualcosa che credo risuoni in maniera nuova e fresca. ti inseguo, ti aspetto, vieni nell'ombra, quando cala e partorisce sui colli altra terra dentro il vento nell'erba, nei colori che a maggio sono verde, astata chioma incisa sulla pietra, stella, donna, fiore, sole, neve. Ti guardavo correndo nella neve, che cade, vortica, ombra nell'ombra, lacera e angoscia, graffi sulla pietra che canta sul grembo dei colli la canzone materna del verde. Spunta, grida, culla il vento, l'erba. Ho imparato a cantare dall'erba, questo canto, dal canto della neve, dal mutevole e tenero del verde che appare tenace anche nell'ombra, che più mi ha stretto spaccando la pietra con rive, segni, puri, fondi, colli. Le bufere, i fati, la quiete che i colli supremi hanno fatto di nubi ed erba, di lava e mare, e ginestre e pietra e le nevi di un tempo, i tempi della neve, contralto è una voce, la tua pelle è ombra scucita dalla luce sopra il verde. La tua luce canta, è scura, verde, la tua mente è una nuca tra i colli, le tue mani sprofondate nell'ombra, come uccelli che saltano nell'erba, la tua pelle guardata è mirra e neve, il tuo cuore al tremore della pietra. Primavera, entra, trema nella pietra, o sono io che sento e tu sei il verde, tu che brilli ed arrivi come neve caduta in valli, selve, specchi, colli, diventi il vento, diventi l'erba. Berenice canta ancora nell'ombra, guardo nell'ombra pietra contro pietra, siamo nell'erba bagnata, siamo il verde, siamo il manto dei colli nella neve.
Grazie, grazie a Marco Munaro. Ricordiamo che il 22 giugno ci sarà un appuntamento imperdibile. Io sono quasi sicuramente in barca con voi, perché in barca si canterà il canto d'api di Virgilio. Da Catiepolo a Porto Tolle alle 18 si parte in barca, si imbarca naturalmente sul fiume, per arrivare al mare. Quindi questo sposare dal fiume il mare, che sarà sicuramente di grande suggestione, nella versione chiaramente adattata da Marco Munaro. Quindi in qualche modo ti confronti anche col sommo Virgilio.
Sì, beh, questo è un progetto che era iniziato ancora nel 2006, quando abbiamo affidato a Gianfranco Maretti Tregiardini, che è un poeta e latinista, la traduzione appunto delle Georgiche. E poi nell'ultimo volume, il quarto, Gianfranco Maretti Tregiardini ha voluto coinvolgermi direttamente nella traduzione, che io comunque avevo seguito anche passo passo nei primi precedenti libri. Quindi l'occasione questa credo sia per noi molto importante, perché la nostra associazione, Casa Editrice, ha sempre voluto affiancare la pubblicazione di opere contemporanee di poesia anche
ai classici.
Ai classici. Quindi Virgilio per noi, insomma, è sempre un punto.
Diamo il numero di telefono, diamo il numero di telefono, perché la prenotazione è consigliata, visto che le barche non sono enormi, è lo 0426 380314 e il biglietto è di 6 euro. Naturalmente si mangia anche a bordo, e la cosa simpatica è che quello che viene offerto è voluto dal comune di Porto Tolle, sì, che è comune in campagna elettorale, ma sarà finita quell'epoca. Salutiamo gli amici delle radio contubernali di Rovigo, appunto Delta Radio, e anche Radio Clodia, che daranno la notizia degnamente. Chiudiamo con Nadia Boccacci e con una novità, perché che cosa sta per fare Nadia?
Beh, ho finito da poco di scrivere il mio ultimo libro, il mio ultimo romanzo, che uscirà sempre per la Butterfly Edizioni a settembre.
Quindi ti sei trovata bene?
Sì, mi sono trovata molto bene, perché pur essendo una casa editrice molto piccola, però...
Di dov'è? Ricordiamo, Farfalla in inglese, di dov'è?
È in provincia di Reggio Emilia, Correggio.
Bene, quindi non è toscana, vedi un po'?
Non è toscana, io...
La bella Emilia.
Sì, l'ho scoperta partecipando a un concorso letterario che le aveva indetto. E
li aspettiamo ospiti anche loro, magari per parlare di tutta la casa editrice, e perché vedremo anche le tue nuove produzioni. Alla prossima.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie mille.